Ecco, ci sarebbe adesso da dire, gli altri tre punti sarebbero questi. Come è descritta nella regola, il rapporto con la Madonna, come è descritto nella regola. E poi un altro discorso che il padre ha fatto sulla Madonna come garanzia dell'ortodossia, il rapporto con la Vergine come garanzia dell'ortodossia, nostra, della nostra ortodossia, e infine un discorso sul Rosario. Adesso però qua posso andare avanti abbastanza. Come è descritta nella regola? Nella regola la Madonna è descritta con alcuni titoli, no? Madre di Dio, sempre Vergine, Immacolata e Assunta. Sono questi i titoli fondamentali che sono detti della Madonna. Ecco, la Beata Maria, Madre di Dio, sempre Vergine, Immacolata e Assunta. Ecco, Madre di Dio è evidentemente il primo e fondamentale attributo, quello da cui scaturisce tutto il resto. E quindi su questo punto è chiaro che bisogna sempre ritornare a questo, che la Vergine è realmente Madre di Dio. Questo è molto importante, anche l'approfondire questo concetto teologico fondamentale del Concilio di Efeso, che la Vergine è veramente Madre di Dio, cioè non è soltanto Madre di Gesù, non è soltanto Madre dell'uomo Gesù, ma è realmente Madre di Dio, cioè che da lei veramente è stato generato Gesù Cristo, uomo Dio, la cui persona è il Verbo. È un abisso, veramente è un grande abisso di mistero, ecco, questa generazione divina della Vergine, ma è un dogma di fede assoluto, da cui scaturisce tutto il resto, tutte le sue prerogative, tutte le sue bellezze, tutte le sue grandezze, questo. Nel documento che il Papa ha scritto sulla donna, no? Uniris Dignitatem, mi faccio molto bello che il primo paragrafo in assoluto inizia così: donna madre di Dio, no? E cioè la Vergine è messa proprio come il paradigma della donna come madre di Dio, quindi la più grande dignità della donna è quella che è madre di Dio, e c'è una donna che è madre di Dio, e questo poi in un certo senso si riflette su tutta la realtà femminile, insomma, no? Che la donna è madre di Dio. Cioè che la donna ha questa capacità sempre, io credo, ecco, di portare nel mondo Dio, di generare nel mondo Dio. Questo è un discorso molto complicato. Ecco. E però certamente la Vergine è così, è madre di Dio, ha generato il Dio. E questa è la cosa fondamentale, più importante. Ponendo a base dei suoi titoli questo che è quello fondamentale, da cui derivano poi tutte le sue eventuali prerogative, tutti gli eventuali titoli. Ma diciamo subito la nostra fede, madre di Dio, ed è questo il primo e fondamentale criterio dell'ortodossia di tutta la Chiesa, della Beata Vergine Maria, la madre di Dio, colei che ha veramente generato il Dio. Questo è il punto fondamentale. È chiaro che questa fede in lei come madre di Dio ha riflessi molto chiari anche sulla cristologia, perché lei se è veramente madre di Dio, avendo generato in Gesù veramente il Verbo di Dio fatto carne, è chiaro che il Cristo non può essere altro che quel Cristo, che Gesù. Mi pare che sia stato in uno degli ultimi discorsi che il padre ha insistito su questo problema, che Gesù è il Cristo e che il Cristo... Ah no, era stato a Roma, l'ultimo media che ha fatto, credo proprio l'ultimo giorno prima di partire, proprio l'ultimo, penultimo, che diceva che appunto... Gesù è il Cristo, qualcuno dice Gesù è il Cristo, ma il Cristo non è Gesù. Questa è una tesi abbastanza frequente, questo frequente, no, grazie a Dio non troppo frequente, però esiste, insomma, no? Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire Gesù sì è il Cristo, ma il Cristo come tale non è solo Gesù, ci sono tanti Cristi. Cristo è una funzione. L'uomo unto da Dio o scelto da Dio per portare nel mondo una salvezza. Quindi Gesù è certamente il Cristo, ma il Cristo non è Gesù. Cristo può essere Gesù, può essere Buddha, può essere tante altre cose, perché il Cristo è un nome di funzione, non è un nome di persona. E invece questo cambia moltissimo, evidentemente cambia tutto. Ma se la Vergine è madre di Dio, non si può dire così. poco da fare. Forse Panica non si rende conto che facendo così nega anche il dogma della divina maternità. Quindi, e per questo il padre lo dice, poi qua lo ripete moltissimo, anche in frasi molto accurate, che una geologia esatta è la garanzia più forte della nostra ortodossia, per tutto il futuro della vita della famiglia, detto. E che lui ripete moltissimo questa cosa, perché questo è proprio l'ago della bilancia. Ecco, io non ho approfondito molto le cose, devo dire la verità. Cioè sarebbe, si potrebbe approfondire moltissimo tutti i vari attributi della Vergine e quanto importano per la teologia e per la retta teologia. Anche il fatto, per esempio, Immacolata, no? Immacolata, dice prima, dice sempre Vergine, sempre Vergine. Anche questa cosa è essenzialissima per la teologia. La fede tradizionale della Chiesa nella virginità di Maria è estremamente importante per la teologia, non soltanto per la mariologia, perché è importante che Maria sia vergine, ma per tutta la concezione del mondo, che la verginità di Maria è una nuova creazione, non è semplicemente una virtù, che ci può essere o non essere più o meno uguale, sarebbe stata una buona persona anche senza la sua vergine, certo, ma il problema è che la verginità feconda di Maria è una nuova creazione. La carta sorvice moltissimo, rivelò una nuova creazione del creatore nascendo dalla verginità di Maria. È proprio una. Qui bisognerebbe fare un discorso più ampio su questo problema. Io non sono poi preparata per farlo, a dire la verità, ma intuisco che è una cosa molto importante. Quando il prefazio del Natale dice, non è tradotto bene, ma dice che Beate Maria, Virginitas fecunda. Mundo edifi Salvatore, la verginità feconda di Maria ha dato al mondo un Salvatore, vuol dire che la verginità è un valore, come dire, profondo di questa nuova creazione che diventa feconda di Dio. Capite? Quindi è molto importante questa prospettiva, è molto importante per tantissimi problemi teologici. Quindi bisogna metterla al centro questa cosa, e è sicuro che la tradizione cristiana l'ha sempre affermata dai primissimi secoli. Dai primissimi secoli. Vabbè, è detto nel Vangelo, ma è detto da tutta la tradizione, dai primissimi secoli si è sempre affermata questa, che oggi è discussissima. Oggi è discussissima questa, e non è un dogma pacifico. Non è neanche un dogma di verità, non è stato proclamato come dogma, ma è una prerogativa che è sempre stata affermata dalla tradizione, mentre invece non è. Ecco qua dice, io quando ho scritto questa cosa della sempre vergine non avevo molto presenti le polemiche che ci sono poi fatte più tardi, ma avevo presente la sempre vergine della liturgia soprattutto greca. E quindi mi è venuto spontaneo affermare questo con la scrittura che la qualifica vergine e con la costante tradizione della Chiesa che sempre l'ha qualificata sempre vergine, ben presto fissando nei confronti di Maria questa misura anche qui dell'ortodossia. Padre, perché l'ha messo nella inizio della regola? Poteva anche non metterlo. No? L'ha messo evidentemente come un punto della mariologia che lui ritiene particolarmente importante. E quindi dobbiamo in un certo senso tenerlo particolarmente importante, non considerarlo, io non so dove ho letto, qualcuno o l'ha detto così, che in fondo è indifferente, che sì, questo dogma della virginità in fondo è indifferente. Cioè non mi ricordo più qualche teologo, l'ho detto un qualche tempo fa, che diceva che sì, lui personalmente crede alla Vergine di Maria, ma in fondo è indifferente. Può valere tutto, sia che lo sia che non lo sia. Io credo che questo qua non si possa dire così. No? Che ci sia veramente una differenza proprio teologica, insomma, in questa affermazione. Appunto perché questa realtà è una realtà che determina una creazione diversa, una creazione nuova, un nuovo tipo di realtà creaturale, no? Attraverso questa apertura della creazione attraverso la virginità di Maria alla presenza di Dio, alla presenza personale di Dio nel Verbo incarnato. Qui però capisco benissimo che è un discorso che andrebbe molto specificato e molto approfondito, a mio parere. Ma io sono proprio sicura, e sono sicura che il padre è sicuro, che è una realtà che non è, come dire, negoziabile. Ecco. Ma sì, può essere, ma può anche non essere. Io credo che non sia negoziabile, credo che sia una realtà che condiziona molto molti altri elementi della nostra ortodossia. Non è una cosa marginale, per così dire, è una cosa essenziale. Comunque su questo punto, se credete, in un altro momento, in qualche altra circostanza, sembra che ci si potrà ritornare, soprattutto se avremo il tempo magari di approfondire un pochino di più. Magari diciamo Don Umberto che lo faccia lui, probabilmente. Ecco. Quindi, Madre di Dio, sempre Vergine, immacolata e assunta. In fondo lui aveva messo in evidenza proprio i due ultimi dogmi, insomma, no? I due ultimi dogmi dichiarati alla Chiesa, probabilmente nell'onda di averli lui stessi vissuti, ecco, e anche vissuti con qualche, probabilmente, non dico difficoltà, no, credo non difficoltà, ma certamente il dogma dell'assunta è stato un dogma che ha creato non pochi problemi, la sua definizione, adesso lo diciamo subito perché, ma ha creato non pochi problemi di vario genere, insomma. Però lui ha voluto mettere subito, si è voluto mettere proprio, come dire, subito al sicuro, affermandoli proprio nell'inizio della regola come due realtà a cui lui crede. Che lui mette a fondamento della nostra devozione, della nostra pietà e della nostra conoscenza del mistero della Vergine. Immacolata, voi sapete che è un termine recente, come termine, questo, no? Quanto alla formula, risale al secolo scorso, anche se poi veramente dell'Immacolata come tale hanno parlato anche molti altri secoli precedenti, ma come termine relativamente recente. Tuttavia esprime un pensiero che è costante e lo si trova fin dalle origini della Chiesa, anche di Oriente, che non ha espressamente adoperato questo titolo, per dire una prerogativa di Maria, cioè che essa si trova rispetto al peccato in una condizione tutta diversa da quella in cui si trovano gli altri uomini. Sapete che la Chiesa d'Oriente non ha mai accettato un dogma dell'Immacolata Concezione, nel senso che la Chiesa d'Oriente non ha mai accettato il fatto che come dire, che la Vergine sia esente dal peccato originale. Non ha mai accettato perché ha una concezione diversa del peccato originale, non perché non creda nella stessa, come dire, carattere di assoluta purezza e immacolatezza della Vergine, ma ha una concezione diversa del peccato originale. Cioè la Chiesa d'Oriente ritiene che in ogni caso la generazione umana contenga il peccato originale, in quanto generazione umana, indipendentemente da tutte le circostanze, le possibilità. In quanto nato da uomo e donna, se ogni creatura nata da uomo e donna è nata in un peccato. Quindi, siccome la Vergine è nata da uomo e donna, nessuno ha pensato che sia nata in un modo miracoloso, no? Anche se la madre era sterile, ma questo non vuole niente, allora in quanto tale questo tipo di peccato lei ce l'ha, come tutti gli altri. Però questo non vuol dire che lei non sia immacolata, purissima, eccetera, eccetera. E questa è la divergenza tra le due chiese, è questa. Ma in realtà la sostanza è uguale, perché anche tutte e due pensano che sia assolutamente piena di grazia, più di qualsiasi altra donna, separata dal peccato, che non ha mai avuto l'ombra del peccato, eccetera, eccetera. Mentre invece la nostra chiesa ritiene che c'è stata una specie di prevenzione totale e assoluta della Vergine che, in un certo senso, non è mai stata toccata dal peccato neanche in un modo più piccolo o più lieve, insomma, no? E certamente questa è una cosa molto importante. Dice che essa è una condizione diversa da quella degli altri uomini rispetto al peccato, perché esso l'ha vinto non solo in sé, ma è lo strumento in cui Dio ha operato attraverso il Figlio incarnato la distruzione del peccato in tutti gli uomini. Quindi la Vergine ha vinto il peccato non solo in sé, perché non l'ha mai avuto, ma perché in sé ha accolto il Figlio di Dio che l'ha distrutto per tutti gli altri. Quindi la Vergine è senza peccato e in un certo senso strumento di lotta contro il peccato anche per tutti gli altri. La nuova Eva, come si dice, no? Come il nuovo Adamo, così la nuova Eva. Cioè la Vergine è realmente, proprio perché non ha avuto mai contatto col peccato, può lottare meravigliosamente contro il peccato anche in tutti gli altri suoi figli, proprio per la sua assoluta purezza e immacolatezza. Cioè in lei il peccato non ha presa, e quindi lei può lottare con grande libertà perché su lei il peccato non ha preso. Tutti gli uomini, insomma, no? Hanno sempre prima da purificare se stessi dal peccato, perché in loro il peccato ha presa, anche se possono e vogliono aiutare gli altri, sono sempre in qualche modo coinvolti, e il peccato che è in loro gioca in un certo senso rendendo loro meno facile aiutare anche gli altri, no? C'è sempre una certa connivenza del peccato in sé che rende meno trasparenti, meno capaci di lottare contro il peccato altrui. In lei non è così, in lei come in Cristo non c'è questa connivenza col peccato, neanche in un filo del suo essere. Tutto il suo essere è separato dal peccato, mentre il nostro essere, anche quando la gente è buona e santa, anche nei santi, l'essere ha qualche connivenza col peccato, per un altro proprio quella, come dire, istinto di malizia che è in fondo al nostro essere, che il peccato originale si è lasciato. Anche se uno l'ha superato, l'ha vinto, eccetera, però questo istinto di malizia, questo fermento di malizia in ogni uomo c'è, in lei no, in lei proprio non c'è. È l'assoluta trasparenza e quindi l'assoluta forza, perché nella misura in cui uno è trasparente al peccato e forte contro il peccato, il suo proprio è altrui. Invece nella misura in cui questa trasparenza in qualche modo è un pochino intaccata, la lotta contro il peccato è più difficile, è meno assoluta, è meno radicale, è meno totale. Quindi l'Immacolata in questo senso. Ecco, quindi dice il padre, quindi a buon diritto adoperiamo questo termine, non contrapponendolo e non lasciandolo contrapporre, non cadendo nella dialettica della contrapposizione delle teologie della Chiesa d'Oriente e d'Occidente, ma invece prendendo la sostanza di quello che è comune a tutte le teologie della Chiesa, che in tutti i tempi hanno celebrato Maria come distruzione del peccato di Adamo. E questo è l'importante, distruzione del peccato di Adamo. Quindi, indipendentemente da tutta la teoria del peccato originale, cos'è, cosa non è, che va, divide un po' le due chiese, la sostanza che tutte e due accettano è che Maria, la Vergine, è la distruzione del peccato di Adamo. E quindi è una creatura nuova, in qualche modo, contrapposta al peccato in tutto il suo essere. Non c'è filo del suo essere che abbia agganci al peccato e che non sia contro peccato, un antidoto contro il peccato, è la creatura assolutamente intatta e quindi assolutamente inaccessibile al peccato, non solo, ma appunto perché accessibile, aggressiva contro il peccato, in un certo senso, no? Proprio per la sua estrema purezza, perché attraverso di lei passa il raggio dello Spirito, che è distruzione del peccato, passa il Cristo, che è distruttore del peccato, e passa lo spirito che è distruttore del peccato. Quindi è proprio l'immagine veramente della perfetta trasparenza a Dio, e quindi della perfetta inimicizia contro il peccato. Ecco, poi l'assunta, assunta in cielo. Qui il consenso è maggiore fra le due chiese, anche se non si trova nella scrittura. Ecco, in un certo senso l'Immacolata, il dogma dell'Immacolata può trovare qualche aggancio nella scrittura, piena di grazia, l'hanno interpretato tutti in questo senso, insomma, questa assunta pienezza di grazia, ecco. Ma invece dell'assunta proprio, e bisogna dire proprio la santa verità, nella scrittura non se ne parla, no? È un dogma che assolutamente, è questo che ha creato problemi, è un dogma che non ha fondamento scritturale, forse l'unico nella storia della Chiesa che non ha fondamento scritturale. E quindi, e lo sappiamo, infatti per la veste dell'assunta bisogna sempre usare dei testi accomodatizi, insomma, che si adattano alla Vergine, ma che non sono, nella storia del Vangelo non c'è scritto, negli apocrifi sì, ma nella storia del Vangelo non c'è scritta questa cosa, assolutamente no. È vero però che la tradizione la più antica di tutte le Chiese, sia d'Oriente che d'Occidente, hanno concordemente trasmesso questa certezza della Vergine, il cui corpo è già nella gloria. Questo è il dogma dell'Assunzione, sicuramente, no? Importantissimo, anche questo come conseguenza teologica, insomma, no? Importantissimo, ma evidentemente è chiaro che la definizione come dogma ha creato problema. Ha creato problema soprattutto alle chiese della Riforma, che non ammettevano che si potesse ammettere un dogma separatamente da quello che è scritto nella scrittura. E però che d'altra parte vuol dire che la tradizione orale può trasmettere delle verità che non necessariamente tutte sono conservate nella scrittura. Questo è un principio molto delicato, evidentemente, che bisogna a un certo punto. Per questo è stato così contestato anche dai cattolici, anche dai parecchi cattolici, questa non tanto la verità, che tutti ammettevano, nessuno la negava, né l'Oriente né l'Occidente, ma contestavano l'opportunità di fare il dogma. Questa è la differenza, capite? La verità sì, cioè della glorificazione del corpo della Vergine, tutti l'ammettevano perché era la tradizione costante della Chiesa, quindi non poteva negarla, sia in Oriente che in Occidente, era questa. Ma era l'opportunità di fare un dogma, di fare una dichiarazione dogmatica che non avesse un fondamento scritturale. Quindi è stato un momento molto delicato, molto difficile, che ha creato notevoli tensioni e che però non ci impedisce affatto di aderire con tutto il cuore alla certezza che la Vergine è assunta in cielo. L'opportunità o meno di azione dogmatica, quello riguarda i teologi e il Papa, diciamo. Ma la cosa in sé è sicura, ecco, voglio dire questo, che non c'è da confondersi su questo punto, il fatto che ci sia stata tanta difficoltà, che ancora adesso si possa chiedere ma era opportuno, non era opportuno, economicamente era giusto, va accettata anche la tradizione, forse una tradizione così veneranda e così antica potesse poteva anche, e poi così, come dire, conveniente, come dicono i teologi, che questa verità sia così conveniente a tutta l'economia del rapporto fra la madre e il figlio, è vero, quindi ci sono moltissimi motivi per accettarla questa cosa. Che poi se fosse giusto proprio definire dogmaticamente, dobbiamo dire che è giusto, perché se l'ha fatto in questo caso è infallibile, quindi non vuole mica essere eretica, insomma. Ecco, ma prima di farlo si poteva discutere, ecco, adesso che è fatto dobbiamo dire che va bene. E dobbiamo essere molto grati poi al fatto che in fondo ci ha dato una certezza ancora più grande e così bella di questa glorificazione del corpo di una persona umana come noi, il Cristo è la persona umana, è divina, insomma, no? Anche se lui è vero uomo, è molto importante che una persona umana come noi sia immersa già adesso anche col corpo pienamente nella divinità e nella verità. È una grande speranza, è una grande luce, è una grande già realtà anche nostra, in fondo, no? Perché c'è lei, ci siamo anche noi, insomma, no? in questa glorificazione. Ecco. Allora il padre diceva che era molto importante appunto rimanere attaccate a queste definizioni e cercare sempre più di approfondirle, perché come vedete sono tutte definizioni importanti, però che andrebbero approfondite. Credo che tutti noi sentiamo che sono discorsi che ci sono molto. Abbiamo bisogno di approfondirli questi discorsi qua, e abbiamo bisogno di ritornare sempre ai testi mariani per poter approfondire ulteriormente queste verità, che sono così importanti. Ecco, qua dice, il padre è qua che dice, questi sono i titoli principali con i quali noi veneriamo la Madonna, ci sentiamo in comunione con lei e garantiamo la nostra fede. Ecco, quindi vorrei fermare un poco su un concetto che ho esposto più volte. La Madonna e il retto sentire di essa è la garanzia dell'ortodossia. Si dice di lei, cumta sereses interimisti in universo mondo. Tu hai distrutto tutte le eresie nel mondo intero. Ecco, io sento alla fine di questa mia vita, chiaramente a partire dal 1981, che un riferimento, un retto riferimento alla Vergine, continuo, abituale, è veramente sicuramente efficace per garantirci l'ortodossia della fede. Dove entra la Madonna non entra l'eresia. La Madonna intesa come intendiamo con questo riferimento costante alla scrittura. Veramente non entra l'eresia. È garantita la nostra fede dalle deviazioni, particolarmente nel campo di astrologia. C'è tra Cristo e Maria una solidarietà tale, oggettiva, che si ripercuote in tutti gli ambiti e in tutti i settori del nostro pensiero e della nostra prassi. Quindi il restare fermamente ancorati alla Vergine nei suoi attributi fondamentali, di Madre di Dio, sempre Vergine, Immacolata e Assunta, garantisce da ogni possibile deviazione nella Cristo, garantisce cioè la fede retta, una fede retta che diventa anche una prassi conforme, quindi non solo l'ortodossia come schema astratto di pensiero, ma anche come uno schema di pensiero che diventa azione conforme, non solo la stazione mentale, ma anche il cuore che rettamente sente, come rettamente formula dottrinalmente il pensiero. E per me la ragione in fondo per la quale tanto insisto e tanto raccomando è questa, che fino a che noi saremo fedeli alla Madonna in questo senso, essa ci garantirà sempre ad eventuali errori della dottrina, specialmente nella dottrina relativa a Cristo. E il nostro pensiero sarà, attraverso la Vergine, depurato, custodito, assicurato di pensare di Cristo sempre rettamente. Ciò soprattutto per la fede e per l'andamento della comunità. Questo è detto in modo molto solenne e molto importante. E forse effettivamente bisognerebbe su questo punto, una volta magari che Umberto si forse ci parlasse un po' anche della Madonna e ci parlasse un pochino appunto del posto della dottrina mariana nella struttura globale della teologia, per capire veramente questi rapporti e queste connessioni. A mio parere credo che sia molto importante, anche perché oggi le eresie cristologiche stanno molto pullulando, secondo me, e quindi l'importanza di impostare bene questo rapporto che il padre dice che veramente sia così, in modo molto solido e molto anche luminoso, lucido, insomma, no? Credo che possa essere importantissimo per noi. Penso adesso che vedo che effettivamente ci sarebbe campo di molto approfondimento, di molto chiarimento in questi rapporti.